delle istituzioni scolastiche, garantire la fruibilità degli spazi pubblici a tutta la comunità, eliminare qualsiasi barriera che possa limitare gli accessi agli spazi pubblici. Abbiamo anche altro obiettivo strategico è l'analisi a livello di ambito dell'attivazione di percorsi di residenzialità leggera per anziani e servizi di prossimità. Continuiamo con la collaborazione con risorse sociali, con i vari progetti che vengono avanti per sostenere giovani, anziani e disabili. Uno dei progetti nuovi è il progetto Attivamente, che diciamo anticipa un po' quello che nel nostro programma elettorale abbiamo inserito, che è la costituzione dello spazio come l'Alzheimer del caffè. Si chiama Progetto Attivamente. Io insomma si trovo anche così con i servizi sociali, direi che chi ha voglia un po' di legge, veramente ci sono tante pagine. Poi la missione. Sì, va bene, il diritto allo studio, quindi con il continuo sostegno del progetto del diritto allo studio. Poi per quanto riguarda invece la missione 5, che è quella che riguarda le attività culturali, abbiamo delle novità. Allora, abbiamo partecipato a un bando con risorsa sociale, e è partito ad aprile il progetto di Cibucati, punto di comunità, in cui bambini, genitori e insegnanti possono ricevere assistenza da digieducatori esperti sui temi digitali, e proseguirà per tutto il prossimo anno, finanziato appunto da questo bando. Abbiamo comunque tutta l'attrezzatura in biblioteca. Poi abbiamo un nuovo progetto di promozione e organizzazione di eventi culturali che si chiama Tavundi, e si propone di creare una rete di cooperazione interistituzionale circa dei comuni che hanno al loro interno il toponimo ADA, e che fanno parte del Parco da Nord e del Parco da Sud, come sforzo congiunto finalizzato a far conoscere sotto tutti gli aspetti il territorio e le caratteristiche di ogni paese. Abbiamo anche in programma la realizzazione di un festival per il prossimo anno, in primavera, che riguarda la cultura e il benessere. Direi che insomma ho detto quasi tutto, ci sarebbe da dire veramente.
Se i consiglieri vogliono bruceranno. E la signora Liotti, prego di essere brevissimo. Lasciate spazio ai consiglieri. Prego, assessore.
Per quanto riguarda la missione 6 per lo sport e tempo libero, l'obiettivo strategico è promuovere i valori di partecipazione e di solidarietà nelle associazioni del volontariato. È importante rinnovare il sostegno alle associazioni cittadine garantendo spazi per le loro attività, valorizzando nel contempo la collaborazione e la progettualità che dirige tramite lo strumento della consulta delle associazioni. Poi riconfigurare l'area esterna del centro sportivo comunale per consentire l'utilizzo ottimale di tutte le sue potenzialità, quello che aveva accennato prima l'assessore, poi favorire la pratica sportiva anche presso le scuole secondarie, la partecipazione ancora attiva delle associazioni sportive va favorita anche per aiutare l'amministrazione comunale nelle scelte da operare a beneficio dello sport per tutti, promuovere i giornali dello sport per promuovere le varie discipline atletiche sportive, nell'attività varie del tempo libero e chiuso presso il centro di aggregazione di Piazza Patriotti e presso l'immobile Falcone Borsellino, che sarà spostato in altre sedi per la ristrutturazione della scuola di Avellà. Poi le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva e dei suoi aspetti. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendere l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questa genere di missione, pertanto, l'amministrazione e il funzionamento di attività sportive, ricreative per i giovani, inclusa la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport e per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione. Altri dati li potete trovare nella missione 6 del PD.
Grazie. Consiglieri, prego. Prego.
Sì, come è stato più volte sottolineato, è uno strumento programmatorio che prospetta quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione, in questo caso nei prossimi 3 anni, però è anche uno strumento in cui entra un po' di tutto. Sono 76 pagine, ci sono delle volontà dell'amministrazione che poi devono essere ovviamente portate avanti attraverso soprattutto una questione di finanziamenti. Il capitolo delle opere pubbliche qui abbiamo tutti sentito dall'assessore che è particolarmente corposo e necessita di X milioni di euro. Non è uno strumento in cui deve essere indicata la copertura, quindi non è un bilancio da approvare, non prevede stanziamenti, non prevede tutta una serie di cose che poi valuteremo e approveremo in sede di approvazione di bilancio. È uno strumento che ogni anno viene rivisto, quindi si toglie, si mette, quindi non dico che lascia un po' il tempo che trova, però ci dà una cornice, ma per riempire questa cornice insomma ce ne vuole, non è così automatico. Mi soffermerei su un paio di cose nello specifico. La prima riguarda l'obiettivo 0104 programma 04 tributi e servizi fiscali, pagina 34. Leggo che l'obiettivo dell'amministrazione in sostanza è quello di aumentare i tributi e le imposte. Ora, è stata diminuita l'addizionale IRPEF l'anno scorso, un anno fa, adesso qui l'obiettivo dell'amministrazione è quello di aumentare i tributi e le imposte reintroducendo la tassa sui passi carrai, qualcos'altro, introducendo una tassa di soggiorno e comunque creandosi la possibilità di rimodulare l'addizionale IRPEF nel nostro caso, e l'IMU credo che sia già al massimo, quindi non abbiamo più possibilità di margine. Abbiamo ascoltato prima il dottor Riva che ci diceva che in prospettiva anche la TARI molto 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 probabilmente aumenterà per tutta una serie di motivi che conosciamo tutti e che sono tutti ben noti, quindi secondo me, almeno l'emendamento che propongo, è che l'obiettivo dell'amministrazione sia quello di ridurre la pressione fiscale sui cittadini, non quello di aumentare la pressione fiscale sui cittadini, attuando se necessario una revisione della spesa e capendo dove si può risparmiare qualcosa e dove qualcosa è speso male. I margini nella pubblica amministrazione di miglioramento della qualità della spesa sappiamo che ci sono sempre. In qualsiasi pubblica amministrazione, non è che la nostra sia meglio o peggio delle altre, basta un'attenta supervisione da parte dell'organo amministrativo e questa possibilità di limare delle spese che ci sono e che magari possono non essere sostenute c'è. Quindi l'emendamento che proporrò è quello di, lo scritto, se vuole glielo leggo, se non glielo consegno, di porre come obiettivo dell'amministrazione quello di diminuire la pressione fiscale sui cittadini. L'altro tema che vorrei che fosse sviscerato, meglio, di cui vorrei si iniziasse a discutere seriamente, ma non magari tanto in consiglio comunale sicuramente, ma anche informando i cittadini, è quello del partenariato pubblico-privato relativo alla ristrutturazione della scuola elementare di Via Dante. Ho letto in fondo al DUP che la spesa preventivata come investimento per la ristrutturazione del plesso è di 10 milioni e mezzo di euro.
Prevista.
Credo, correggetemi se sbaglio, che derivi dalla proposta che è stata fatta dal privato che abbiamo richiesto ma che non c'è ancora stata data, quindi non so. Suppongo che il privato ha proposto questo intervento, il privato ha detto questa roba costa 10 milioni e mezzo e noi mettiamo nel DUP ci costerà 10 milioni e mezzo.
Non è proprio così.
Magari dopo si dice com'è allora. La prospettiva di questo intervento, al di là delle questioni puramente tecniche, anche dal punto di vista procedurale, non è così chiara, per cui oggi sono un po' a chiedere delucidazioni su questa cosa, perché approvando il DUP si approva anche un metodo, okay? Si approva una modalità di acquisire fondi e di ristrutturare un edificio pubblico che è una scuola. Questa tipologia di partenariato pubblico-privato ha pochissimi esempi di applicazione su questo tipo di strutture. È una tipologia che fondamentalmente è stata creata per le strutture che poi vengono messe a bando e che erogano servizi, diciamo, anche a pagamento, centri sportivi, teatri, cinema e queste tipologie, ma sulla scuola i pochi esempi che ci sono spesso sono andati male. Perché la scuola è un elemento Corte Nuova qualche anno fa è andata male e il comune avendo la possibilità di riscattare l'immobile, perché l'immobile era entrato nella disponibilità dell'azienda che l'aveva strutturato e il comune pagava un canone d'affitto al privato che poi doveva provvedere anche a tutta una serie di manutenzioni ordinarie e straordinarie che non faceva, e quindi per questo il comune, avendo la possibilità, è intervenuto e è rientrato in possesso dell'edificio, perché la cosa in sé potrebbe anche avere un interesse. Adesso bisognerebbe anche fare una stima dei costi che ci sono in più avendo questa tipologia di approccio nella ristrutturazione degli immobili pubblici. Perché a questo punto mi viene anche difficile capire perché non aspettiamo un anno e mezzo, ci si apre la possibilità di accendere mutui, come anche l'assessore ci ha detto nel penultimo consiglio, e facciamo il nostro iter, il nostro percorso ordinario, meno complicato, meno, permettetemi il termine, avventuristico, e andiamo via tranquilli. E già su questo tipo di gestione degli appalti, diciamo, ordinari, ci sono dei problemi, e li abbiamo visti anche con la scuola. Con l'asilo nido, perché la gestione degli appalti pubblici sappiamo tutti che è complessa. Ci mettiamo un altro elemento di complessità e un altro elemento di punti di domanda, io ci penserei non una ma 10 volte, quindi anche questo secondo me è un elemento da tenere in considerazione. Perché non aspettiamo 2 anni? Perché la scuola è stata dichiarata staticamente a posto, non ci sono problemi statici di crolli, di pericoli per i bambini che vanno. Ci sono, io sono d'accordo, ce l'avevamo anche noi nel programma elettorale, la ristrutturazione, quindi su questo tipo di programma mi trovate assolutamente d'accordo. Sulla modalità no. Quindi tornando indietro un passo, un'ulteriore variabile che ci portiamo in casa è anche legata a chi vincerà l'appalto, perché noi non sappiamo chi vincerà l'appalto. Non sappiamo chi vincerà l'appalto, quindi ci può arrivare la qualunque. E se la qualunque ci gestisce la ristrutturazione, abbiamo magari un po' di problemi. Se la qualunque ci gestisce, anzi ha in uso e ha in affidamento la manutenzione ordinaria e straordinaria di una scuola, che è una scuola, abbiamo un problema per 30 anni. Perché poi non so se avremo 10 milioni e mezzo di euro per riscattare, diciamo, passatemi il termine, la proprietà dell'edificio, pagando noi un canone d'affitto all'investitore privato. Quindi questi sono tutti aspetti che secondo me vanno discussi in consiglio comunale, ma vanno anche spiegati ai cittadini, perché questo è uno strumento che comporta una serie di variabili e di rischi che vanno tenuti in considerazione, a maggior ragione applicandolo a un edificio adibito a scuola elementare. Sappiamo che quotidianamente il nostro ufficio tecnico ha rapporti con la scuola, oggi non va, non so, al calorifero, domani c'è rotto il rubinetto, dopodomani si rompe anche qualcos'altro. Quindi pensare che tutta questa parte venga gestita da un privato che non so chi è, francamente non mi lascia per niente tranquillo.
Sì, mi ha chiesto la parola
infatti, senza entrare troppo nel tecnico, perché anche qua nella vita mi occupo di questa tipologia di contratti. Però li ho visti per lavoro, quindi qualcosa posso dire. E oltre al fatto che comunque ne abbiamo valutato e ne abbiamo parlato anche con l'ausilio di alcuni consulenti che abbiamo convocato in comune. Allora, innanzitutto non vi è una differenza dal punto di vista finanziario tra lo stipulare un mutuo tra 2 anni e fare un partenariato pubblico-privato, perché nel PPP il pagamento delle somme avviene dopo la conclusione dell'opera. Per cui se l'opera inizia nel 2026, a conclusione dell'opera si iniziano a corrispondere i canoni, che è l'equivalente di dire aspetto 2 anni e faccio un mutuo, quindi le tempistiche sono le medesime, non c'è pertanto uno squilibrio finanziario adesso, perché il pagamento è di fatto prorogato nel tempo. Il partenariato pubblico-privato ha diverse fattispecie, può essere stipulato in modalità diverse, può essere fatto come contratto di disponibilità piuttosto che come leasing in costo vendita, ci sono altre tipologie con cui si può stipulare questo accordo. Il fatto di prevedere una sorta di, chiamiamolo leasing in costruendo, con la presenza di un ente finanziatore, che in questo caso è una banca, okay, è il soggetto che di fatto va a tutelare l'ente pubblico da un'eventuale problematica di default dell'impresa privata. O si fa un contratto tra 2 soggetti e quindi lì è come se fosse un vero contratto di appalto, quindi viene meno per qualche motivo la società che sta gestendo l'opera, il comune si trova a non avere l'opera né finita e con il cantiere bloccato, e quindi si innescano tutte le problematiche di un classico appalto. Con il partenariato pubblico-privato e l'intervento di una banca quale ente finanziatore, l'ente finanziatore ha tutto l'interesse che ovviamente l'opera venga realizzate nelle tempistiche che sono state contrattualizzate, e qualora venisse meno il soggetto privato in questione, subentra anche nella ricerca del soggetto che poi finisce l'opera. Quindi l'ipotesi che noi stiamo valutando è di perseguire questa strada per avere un soggetto che ci tutela anche da questo punto di vista.
Io, se posso rispondere relativamente a quanto dicevo, proprio per contare i tempi, poi chiedere il consiglio. Per quanto riguarda gli aspetti comunicativi, io mi sento di dire tranquillamente che non ho nessun problema. Siccome la cosa è ancora in itinere, dobbiamo ancora capire un attimino, non tanto la scelta è fatta, la scelta sarà un partenariato pubblico-privato, come maggioranza abbiamo deciso questo, siamo convinti che sia la scelta più idonea per la situazione, e è anche tutelante per l'ente. Per quanto riguarda il rapporto con la popolazione, sicuramente, adesso è un periodo feriale, per cui quando avremo a voce ferma, quando avremo il costo sicuro dell'opera e una sorta di progetto, andremo sicuramente in assemblea pubblica. Questo è certo, mi sento di garantire. Già alcuni contatti con il comitato genitori ci sono stati, con la dirigenza scolastica, un approccio di illustrazione a grandi linee della prospettiva di sviluppo dell'edificio è già stata fatta, e francamente mi sento di dire che ha ottenuto pieno consenso. È una cosa in itinere, si deve ancora sviluppare, ma ancora perfezionato il piano economico finanziario per capire se veramente saranno 10, saranno 9, non lo so, magari qualcosa bisognerà tagliare, vediamo, su questo bisognerà ragionare a tempo debito, e non mancherà, questo lo posso garantire, il confronto con la cittadinanza. Sento anche, sì, per quanto riguarda, però eccetera, parola per la questione tributaria, per il contenimento, faccio soltanto una chiosa. Se dovessimo, la prospettiva è questa, se dovessimo comunque introdurre la tassa di soggiorno, che c'è in tanti comuni, non va a coprire le tasse degli esempi di fare.
No, c'è anche la
tassa. No, sì, certo, su Passi Carrai, una cosa, sì, una cosa che tanti comuni hanno, noi era stata tolta, non so neanche se era stata messa.
C'era.
Ma un po' di anni fa. Tanti comuni, anche noi
ci sono di bilancio, sa che facevo io l'assessore al bilancio quando è stato tolto.
Però li mettiamo apposta. Allora li mettiamo apposta. Comunque ragioneremo su questo aspetto qui. Tanti comuni, anche limitrofi, passano per esempio, ma penso anche altri, quindi
giro, da anni hanno la tassa del passo per raggio, cioè tanto è lungo, il diritto per quanto riguarda invece la questione dell'addizionale IRPEF, è vero, l'abbiamo abbassata, se sarà necessario, se i conti lo richiederanno, al momento non allarmerei assolutamente la questione addizionale IRPEF, perché penso che la situazione dal punto di vista delle entrate, ma anche dal punto di vista del fondo crediti di dubbia esigibilità che si va via via riducendo, possa al momento consentire una navigazione tranquilla dal punto di vista economico a questo nostro ente.
L'avete scritto un po' bene?
Sì, è una prospettiva, può essere, certo. Sicuramente le prospettive più probabili saranno quelle di introdurre la tassa di soggiorno, adesso non vedremo, ma prego.
Diciamo che il documento unico di programmazione è un documento triennale, quindi non è che necessariamente recepisce un qualcosa che verrà messo in atto l'anno prossimo. Sicuramente l'obiettivo non è quello di aumentare la pressione fiscale ovviamente sui cittadini, ma bisogna anche far fronte, ahimè, lo vedremo anche dopo quando analizzeremo le prime di bilancio, con la spesa corrente che aumenta. E per quanto possa essere monitorata, per quanto possa essere, possano essere adottati degli opportuni meccanismi di, chiamiamolo proprio taglio, di quello che può essere considerato superfluo, ci sono delle voci di spesa che l'ente subisce e che purtroppo non può controllare. Poi lo vedremo dopo con la variazione. Che ci sono delle voci che il Comune deve fronteggiare. Quindi in un'ottica triennale ci potrebbe anche essere questa possibilità, anche in considerazione dell'investimento che si andrà a fare sulla scuola.
Grazie.
Penso di interpretare il
pensiero della maggioranza, dicendo che non siamo d'accordo su questo emendamento, per cui propongo al consigliere di maggioranza di non votare questo emendamento e di respingerlo.
La votazione è possibile.
Chi è? Prego, prego. Però può intervenire durante l'emendamento.
Faccio una dichiarazione di voto sull'emendamento. Io invece propongo ai colleghi di votare a favore di questo, perché avrebbe anche un senso logico rispetto al da poco effettuato abbassamento delle addizionali IRPEF, anche per non farlo sembrare una pura e semplice operazione elettorale, come sembrerebbe ancora di più nel momento stesso in cui subito dopo le elezioni al primo utile bilancio vengano aumentate. Questa è una motivazione, diciamo, anche di immagine, anche perché mi chiedo, per esempio, l'aumento l'immissione, la creazione della tassa di soggiorno in un comune come Fara, quanto ritenete di poter tassare?
Che
c'è un albergo
che sembra. Sembra che le camere siano occupate per centinaia di giorni.
Vabbè, ma se moltiplicate per 5 euro come a Venezia o come a Firenze,
dice di farci quello.
No, è un po' ridicolo.
Tu dici di farci quello. Tu come a Roma, 6 euro.
No, non so, fate un euro, cosa è cassato con un euro. Quindi è una questione anche di immagine, cioè voi dovreste un po' rivedere la vostra ipotesi di Fara come un comune turistico, una vocazione turistica. Non lo è, non lo può diventare, perché non lo è, perché non ha una struttura economica che
ti faccio finire, però non vieni qua.
Va bene. Allora,
prendi il tuo parere e
basta.
Benissimo.
Venga accettato, poi mi d'accordo meno. Comunque questo era. Quindi voterò
a favore dell'emendamento. C'è qualcuno che deve dire qualcosa dell'emendamento? Chi è favorevole ad approvare l'emendamento proposto dal consigliere Morieri? Alzi la mano. 3. Chi è contrario all'approvazione? Alzi la mano. Astenuti? Nessuno. Grazie. Se non avete interventi, passiamo all'approvazione del documento unico di programmazione, così come illustrato dal sottoscritto nelle premesse e dagli assessori nella fase strategico-operativa. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? 3 contrari, astenuti? Nessuno. Vi devo chiedere la immediata eseguibilità. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? 3 contrari. Grazie, ringrazio anche il consigliere Moneri per il dibattito che ha suscitato e che ci ha dato l'occasione di definire meglio sui contorni della programmazione economica dell'ente. Passo al punto 4 dell'ordine del giorno. Approvazione, variazione numero 3, assestamento generale del bilancio, applicazione avanzo al bilancio di previsione 25-27, controllo della salvaguardia degli equilibri finanziari. Sono tappe che devono essere approvate entro il 31 luglio, noi presentiamo questa sera con speranza di approvarlo, non faccio troppo lunghe le cose, lascio la parola all'assessore al bilancio che si avvale anche della presentazione. Allora, se il consigliere interessa la presentazione, se no facciamo la delibera. Prego, assessore.
Allora, come anticipato dal sindaco, con questa delibera andremo a prendere atto del perdurare degli equilibri sul bilancio dell'ente. Andremo a prendere atto di una variazione di assestamento, appunto, per consentire di far fronte alle nuove esigenze che l'ente si è trovato a dover, appunto, esigenze di spesa di entrare. difficoltà che il cliente si trova a dover fronteggiare, andiamo a riconoscere l'assenza di debiti fuori bilancio e a applicare anche in questa fattispecie una parte dell'avanzo vincolato a una parte dell'avanzo libero. Entro il 31 luglio, infatti, gli enti locali, sulla base della normativa del testo unico degli enti locali, devono appunto adottare l'assestamento generale a salvaguardia degli equilibri di bilancio. In questa occasione l'organo consiliare deve eventualmente, qualora appunto non si dovessero verificare gli equilibri di bilancio, procedere a ripristinare il pareggio della gestione finanziaria, deve provvedere a ripianare gli eventuali debiti fuori bilancio e, qualora necessario, ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità. Il principio contabile applicato al decreto legislativo 118 del 2011 prevede inoltre che in questa occasione il settore finanziario e comunque in generale l'amministrazione, oltre a procedere alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa e di tutti gli impegni e gli accertamenti in corso alla data appunto del 31 di luglio o comunque del mese disponibile di giugno, viene anche a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, verificando che quello che è stanziato è comunque coerente con le entrate che sono attualmente di dubbia esazione, verifica la copertura finanziaria dei lavori pubblici accertando che vi sia l'effettiva realizzazione e apporta appunto le variazioni di bilancio che sono necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere. All'interno della relazione tecnico-finanziaria che è stata rilasciata dal responsabile del settore finanziario dell'ente, si evince come è stata fatta una ricognizione della gestione finanziaria sia sulla base delle previsioni dell'anno in corso sia per quanto riguarda le entrate e le spese che si prospetta di andare appunto a sostenere nel prossimo semestre. Si è verificata la conformità della gestione a quanto dichiarato nel documento unico di programmazione. Si è verificato che le spese che sono finanziate da oneri di urbanizzazione siano correlate agli effettivi oneri che sono stati incassati. È stata accertata l'inesistenza di debiti fuori bilancio attraverso l'acquisizione di attestazioni che sono state rilasciate da tutti i responsabili di ciascun settore. È stata analizzata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo di riserva che interviene appunto qualora ci siano delle emergenze da fronteggiare. E sono state appunto verificate l'assenza di condizioni che possano pregiudicare o compromettere l'equilibrio di bilancio. In questa sede si è anche potuto applicare una parte dell'avanzo di amministrazione che è stato realizzato nell'esercizio precedente, avanzo di amministrazione che ricordo può essere destinato e utilizzato solo per le finalità che prevede la normativa in un determinato ordine di priorità, in primis per coprire debiti fuori bilancio che appunto non sussistono, per salvaguardare gli equilibri di bilancio qualora l'ente non riesca a provvedere con i mezzi ordinari, per finanziare spese di investimento, per finanziare spese correnti di carattere non ricorrente e per l'estinzione anticipata di prestiti. L'ente ha anche potuto in questa sede poter applicare dell'avanzo di amministrazione libero anche perché non si trova in una situazione di anticipazione di cassa. Il risultato di amministrazione del 2024, ricordo che era pari a 1.306.912 euro, che è suddiviso a sua volta in risultato di amministrazione parte accantonata, parte vincolata, parte destinata agli investimenti e parte disponibile. Ho cercato di riepilogare, quello che è l'utilizzo ad oggi dell'avanzo di amministrazione, quindi del milione che abbiamo detto prima, che attualmente compresa questa variazione è pari a 615.925 euro. La parte di avanzo libero che è stata utilizzata è quanto a 134.720 per investimenti, a 18.000 per spese correnti, che è l'avanzo che andiamo a applicare con questa variazione, e quanto a 64.500 per spese correnti di carattere non ricorrente. In questa fattispecie, come è previsto all'interno della delibera, l'avanzo che andiamo ad applicare è un avanzo di 21.600 euro. Nella fattispecie 3.600 euro è un avanzo che deriva da vincoli da trasferimenti perché si sono realizzate delle economie di fondi del PNRR che erano stati rilasciati all'ente sulle spese di digitalizzazione organizzazioni che erano state sostenute, e quindi queste economie sono state destinate ad un nuovo, diciamo, progetto, a un nuovo software, appunto, che necessitava il comune, che migliora appunto la parte digitale, mentre 18.000 euro è stato destinato come spesa corrente per il progetto di illuminazione pubblica che decorrà dalla, è stato prorogato al 1 gennaio 2026. Quindi in questa delibera abbiamo accertato in primis, grazie anche alla relazione del settore finanziario, il permanere degli equilibri di bilancio, l'adeguatezza del fondo crediti e del fondo di riserva. Andiamo a deliberare in merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, come ho detto, per 21.600 in queste due voci distinte, e poi andiamo a recepire una serie di variazioni che sono state apportate sia dal punto di vista delle entrate sia dal punto di vista delle spese di parte corrente e di parte capitale, per fronteggiare delle nuove esigenze dell'ente che appunto sono emerse in questo primo semestre, che quindi rendono necessario un adeguamento degli stanziamenti per i prossimi 6 mesi. Per quanto riguarda le entrate di parte corrente, sono state applicate delle variazioni in queste, diciamo, principalmente in queste voci di entrata. Un adeguamento è stato apportato all'addizionale IRPEF, è stata fatta una ricognizione di quello che è lo stanziamento ad oggi e quanto è l'accertato, l'incassato alla data odierna, e quindi abbiamo provveduto a incrementare una parte di, questa, di questo introito. Analogamente la stessa analisi è stata fatta per i ruoli che sono in fase di emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate per i debiti scaduti di IMU, TASI e TARI, che quindi sono stati iscritti a ruolo perché non è avvenuto diciamo il pagamento spontaneo da parte della cittadinanza. Abbiamo introdotto il maggiore incasso derivante di svuotamenti aggiuntivi della TARI, quindi quelle somme che la cittadinanza va a corrispondere per gli svuotamenti aggiuntivi appunto rispetto a quelli che sono considerati all'interno del piano economico finanziario, che quindi sono quelli diciamo previsti all'interno della tariffa. Sono stati recepiti 3 differenti contributi statali che riguardano i centri estivi, la sezione primavera e i tagli della spending review. È stato adeguato l'importo dei fitti attivi degli alloggi comunali per effetto di 2 nuovi contratti di locazione che sono stati stipulati in corso, uno che decorre dal 1° di giugno e uno decorrerà dal 1° di ottobre. È stato adeguato l'importo relativo al rimborso delle utenze del centro sportivo, appunto in considerazione del cambio di cultura che è stato fatto, e quindi è stato adeguato lo stanziamento precedente, perché appunto sono arrivate le nuove bollette, quindi abbiamo adeguato quello che è il rimborso che ci deve riconoscere il gestore. È stato adeguato l'importo dell'utile netto riconosciuto da una società partecipata in seguito appunto alla delibera di approvazione del bilancio della società stessa. E un'ultima categoria residuale comprende altre voci di entrata per 7.400 euro, che sono quelle un po' più di carattere irrisorio. Quelle principali quindi sono quelle derivanti i tributi sostanzialmente, sia in liquidazione spontanea sia per quelli iscritti a ruolo, e diciamo gli incassi derivanti dallo svuotamento aggiuntivo della TARI. Dal punto di vista invece delle entrate di parte capitale, quindi quelle che andrebbero a finanziare gli investimenti, abbiamo recepito un contributo statale di ristoro per il gettito della TASI, che è stato riconosciuto per 4.931 euro, e il BIM, il bacino idrico montano, ha riconosciuto 2 diversi contributi, uno di 30.000 euro che è destinato alla copertura dell'investimento per la ciclo pedonale di Palavasco, e 6.000 euro che è destinato alle aree verdi, i parchi giochi, l'arredo urbano e appunto i giochi destinati ai parchi per i bambini. Per quanto riguarda invece il lato delle spese, ho cercato di riepilogare per missione le principali variazioni che sono intervenute sia con le 2 precedenti variazioni che abbiamo adottato, sia con la variazione attuale, in modo da evidenziare quelle che sono le missioni che subiscono maggiormente, diciamo, un incremento. Un po' mi riallaccio al discorso di prima, quando dicevo che appunto l'ente si trova a dover fronteggiare a volte delle spese che richiedono una maggiore attenzione in questo caso. Le missioni che sono state risentite maggiormente sono la missione 1, quella dei servizi istituzionali generali di gestione, che in questa fattispecie ha portato una, è stata portata una variazione positiva di 59.762 euro. La missione 4 è relativa all'istruzione e diritto allo studio, con una maggior variazione di 25.500 euro. La missione 9 legata alla tutela dell'ambiente e al territorio, la missione 10 dei trasporti e infine la missione 12 dei diritti e delle politiche sociali. Quindi complessivamente abbiamo avuto una variazione positiva, quindi di maggiori spese nell'ambito della parte corrente per 233.000 euro. Passando ad analizzare le missioni più rilevanti, quindi la missione 1, la missione 4 e la missione 12, ho cercato di riepilogare quelle che sono le motivazioni per cui abbiamo dovuto recepire queste richieste di maggiori spese. Per quanto riguarda la missione 1, quella dei servizi generali, quindi una variazione positiva di 5.000 euro nei servizi contabili amministrativi, una variazione positiva di 5.700 euro per la gestione e la manutenzione dei software, un ulteriore stanziamento di 6.000 euro per quanto riguarda le utenze del municipio e di alcuni fabbricati comunali vari. In questa fattispecie non sono ovviamente ricomprese le scuole, perché sono nelle missioni successive dedicate all'istruzione. È stata portata una riduzione per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e degli automezzi, e ci tengo a precisare che questa riduzione, che è stata analizzata ed è stata portata solo sulla manutenzione ordinaria, sulla base di quello che sono stati gli impegni fino alla data odierna, su quello che si presuppone possa essere necessario per arrivare alla fine dell'anno, non riguarda ovviamente i capitoli legati alla manutenzione straordinaria, che quindi ovviamente quelli sono stati mantenuti come da previsione. E un incremento di 7.795 euro relativo ai redditi da lavoro dipendente, che è dovuto al recepimento degli incentivi che vengono riconosciuti per l'evasione fiscale ai dipendenti, appunto, che si occupano di questa tematica all'interno dell'ente. Relativamente alla missione 4, che è quindi la missione legata all'istruzione e al diritto allo studio, le variazioni hanno riguardato componenti differenti. In primis abbiamo recepito ulteriormente un incremento sulle utenze sia della scuola dell'infanzia che della primaria che della secondaria, e quindi si è cercato di adeguare quella che è l'esigenza dell'ente sulla base dell'andamento non tanto dei consumi quanto del consumo in termini di kilowattora e di metri cubi, ma quanto proprio di importo che abbiamo subito nel corso del primo semestre. Quindi utenza infanzia più 6.000 euro, utenza primaria più 8.500 euro, utenza secondaria più 6.000 euro. Sono stati appostati ulteriori 28.000 euro all'interno del capitolo che riguarda l'assistenza scolastica dei minori disabili e con disagio, nonostante era già stata fatta anche qui una precedente variazione di altri 10.000 euro. Questo per dire che l'amministrazione è attenta a ripopolare quei capitoli che sono legati a delle situazioni di disagio, a delle situazioni di fragilità, e che ci si trova purtroppo a dover fronteggiare sempre di più delle situazioni di difficoltà che coinvolgono i nostri cittadini. E questo purtroppo a volte non può essere frutto necessariamente di una stima a inizio anno, perché alcune situazioni vengono di fatto analizzate e affrontate durante il corso dell'anno. Ovviamente l'amministrazione si mostra sempre disponibile nel poter rispondere a tutte queste richieste che vengono fatte, non solo nel lato dei disabili, non solo per quanto riguarda i minori, ma anche per quanto riguarda le famiglie con disagio e fragilità e anche gli anziani. Per quanto riguarda alle spese di manutenzione, anche in questo caso è stata portata una variazione di diminuzione di 5.000 euro per quella che è la manutenzione ordinaria degli immobili scolastici. È stata recepita la minore richiesta per quanto riguarda il piano di diritto allo studio, come la presentazione dei rendiconti, e quindi abbiamo potuto beneficiare di un risparmio di 18.000 euro su quello che era lo stanziamento iniziale, e sono state adeguate anche le utenze sugli altri immobili comunali che rientrano appunto nella missione 4, nella fattispecie della biblioteca. Per quanto riguarda la missione 12, che è di fatto la missione legata ai servizi sociali, anche qui, oltre a recepire un incremento per quanto riguarda le utenze, nella fattispecie dell'asilo nido, che è appunto quello che rientra nella missione 12, abbiamo recepito delle richieste che sono arrivate appunto da parte del settore sociale di adeguare alcuni capitoli di spesa che sono legati alla compartecipazione delle rette per il ricovero di anziani e disabili, al contributo alle famiglie per il trasporto scolastico di disabili, alla spesa per l'assistenza dei disabili in centri diurni e è stata recepita la maggiore richiesta che è stata fatta per il Fondo Sociale Distrettuale Servizi Delegati, di fatto sono quegli enti a cui viene delegata anche una parte di assistenza dei nostri servizi sociali. Andando un attimo ad analizzare poi a riepilogare quelli che sono gli accertamenti e gli impegni rispetto all'assestato, complessivamente a fronte di entrate di carattere, entrate generali degli enti, quindi comprese con anche le partite di giro, assestate di 8.164.000 euro, abbiamo ad oggi accertato il 68,37%, pari a 5.581.000 euro. Per quanto riguarda invece la spesa, ad oggi la spesa risulta impegnata per il 75,54% rispetto a quello che è l'assestato. La spesa è impegnata in alcuni casi in misura maggiore rispetto a quello che sono le entrate, ma anche perché ci sono degli impegni di spesa che vengono presi a inizio anno e che coprono di fatto tutto l'anno, quindi non riguarda necessariamente delle spese che sono state impegnate in misura maggiore rispetto a quella che era l'esigenza, ma anche perché ci sono degli impegni appunto che vengono fatti a inizio anno e che coprono tutto l'anno e che quindi un po' possono fuorviare un attimo questa valutazione. Sicuramente anche in questa fattispecie è stata fatta un'analisi puntuale di tutti quelli che sono i capitoli di entrata e di spesa, soprattutto quelli di spesa, ed è stata fatta una ricognizione con tutti i settori per cercare di recepire appunto queste maggiori richieste di spesa che l'ente si è trovato a fronteggiare e cercando appunto il miglior modo per poter eventualmente tagliare diverse spese di carattere corrente per fronteggiare ad altre richieste in altri anni. In conclusione, con questa delibera, preso atto della relazione della finanziaria del responsabile del settore, preso atto del parere favorevole del revisore, preso atto delle attestazioni di tutti i responsabili di settore che hanno appunto dichiarato di sussistenza di debiti fuori bilancio, si richiede di deliberare sia per prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio, sia per poter procedere con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e di recepire queste variazioni di entrata e di spesa e quindi in generale sull'assestamento del bilancio. Ho finito, se ci sono delle domande in merito a qualche variazione, qualche...
Grazie Assessore, passiamo la parola ai consiglieri. Non ci sono domande, penso sia molto chiaro rispetto la presentazione. Allora, tu i voti.
Chi è favorevole all'approvazione al punto 4 e ha partito l'approvazione della direzione numero 3, assestamento generale del bilancio, applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione 25-27, controllo della salvaguardia degli equilibri finanziari? Chi è favorevole alza? Contrari? Astenuti? 3 astenuti? Vi devo chiedere l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? 1 contrario? Astenuti? 2. Quinto punto. Tali anno 2025. Definizione scadenze e pagamenti a seguito di disciplina da parte di ARERA della componente perequativa UR3. Allora, io lascio subito la parola a Silvia, questa componente perequativa che va introdotta, ma che ha determinato anche uno slittamento dei termini di pagamento della TARI. Prego Silvia.
Allora, come avevamo già commentato votato non per il precedente consiglio comunale, ARERA ha introdotto per l'anno 2025 una componente perequativa UR3 che è legata al riconoscimento di un bonus sociale anche sulla tariffa appunto dei rifiuti per quei soggetti che già usufruiscono del bonus sociale nelle utenze nell'energia elettrica e nel gas. Per l'anno 2025 ARERA ha stabilito che questa utenza è pari a 6 euro per ciascuna bolletta, quindi senza distinzione tra utenza domestica e utenza non domestica, riservandosi però la possibilità di aggiornare nel proseguo e annualmente la tariffa, anche eventualmente differenziando l'importo tra utenza domestica e non domestica. Spetta al Comune la definizione delle modalità e dei termini per il pagamento della tassa dei rifiuti. E con questa delibera andiamo a definire le due nuove scadenze per l'anno 2025, nella fattispecie la prima con l'unica rata al 30 di settembre e la seconda rata al 30 di novembre. Il motivo per il quale si richiede di introdurre questa proroga rispetto alla consueta scadenza del 31 di luglio è dovuta principalmente al fatto che è stata introdotta questa componente, ma solo al 10 giugno 2025, con la nota di ARERA, sono state rese pubbliche le modalità applicative per il riconoscimento di questo bonus sociale ed è stato avviato il relativo procedimento per la definizione. Questo comporta che il bonus sociale, la tariffa di 6 euro per ciascuna utenza, deve essere attualmente applicata a tutte le bollette che vengono rilasciate dall'ente, quindi potenzialmente anche i soggetti che usufruiranno di questo bonus. Solo al termine dell'esercizio verranno resi disponibili ai comuni i contribuenti che potevano beneficiare del bonus sociale e che verrà pertanto restituito nella bolletta del 2026. Quindi per consentire di poter recepire appunto queste novità che sono state introdotte definite a giugno e per ovviamente consentire da un lato l'elaborazione dei bollettini e consentire alle famiglie di arrivare a conoscenza, non solo alle famiglie, diciamo che unità produttive, di arrivare a conoscenza con congruo anticipo di quello che è l'importo effettivo che deve essere pagato, si ritiene di poter portare in approvazione uno spostamento delle scadenze, come ho detto, al 30 di settembre al 30 di novembre.
Grazie. Metto i voti, approvazione del punto numero 5, chi è favorevole? Contrari, astenuti? Contrari? Nessun contrario? Astenuti? Astenuti? Immediata eseguibilità? Assolutamente. Devo chiedere immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Ultimo punto, accorpamento del demanio stradale di area di cui al mappale 5174, sita in via Sant'Alessandro, nei pressi del civico 1 barra A, proprietà signori ragazzi Fiorentino, ragazzi Gianmario e ragazzi Matteo. Qui siamo praticamente a rendere accorpabile al demanio stradale l'area di proprietà di via Sant'Alessandro, una nuova piantina, ma da quel che avevo visto, un pezzetto di strada, che dal punto di vista del mappale risulta ancora privata, e il privato cede, posto che la manutenzione finora è stata a carico del vetere, siamo stati attivi. Se avete qualcosa da dire, penso che su questi aspetti qui ormai sono ordine del giorno. Con la revisione di catasto probabilmente escono tutte queste nuove particelle catastali che vanno regolamentate, vengono cedute quando si tratta di strada. Quindi, una cosa tecnica. Chi è favorevole alzi la mano? Penso che tutti si sia favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Anche in questo caso io devo chiedere di eseguibilità. Chi è favorevole? 8 favorevoli. Un contrario?
Ovviamente. Non è urgente, è giustificato.
Sei sicuro? bene, allora io vi ringrazio, vi auguro buone vacanze, perché penso che qualcuno va in vacanza, per cui a chi va in vacanza fa vacanza, rimane a casa, buon comunque estate tranquilla. Io vi devo però anche dire un'altra cosa, molto probabilmente nel mese di settembre la sezione primavera del nido verrà completata e quindi i bambini durante il mese di settembre, adesso la data precisa non la conosco ancora perché ci sono delle regolazioni ballo, potranno utilizzare la nuova ala della sezione primavera. Quindi la faremo precedere da una piccola inaugurazione dell'edizione, la data ufficiale non so ancora, però siete già tutti invitati a questo evento, che è importante per noi ma più importante per le bambine, per i bambini e le famiglie. Grazie ancora a tutti e buona serata.